Chigiana Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per il primo ciclo di incontri, di talk tematici di questa nona edizione. Ricordiamo Chigiana Radio Arte essere la radio e la sezione speciale del Chigiana International Festival e Summer Academy, giunto alla decima edizione quest'anno nel 2024. Chigiana Radio Arte che ha come titolo Tracce Verticali. Questo ciclo di incontri lo abbiamo invece chiamato, invece si può anche ometterlo, l'abbiamo chiamato lasciare tracce, perché questo termine tracce, e poi avremo modo appunto di approfondirlo nel corso della trasmissione, può dare adito a pensare a seguire delle tracce, ma anche a lasciare delle tracce. Ecco, nel nostro caso ci occupiamo di questa seconda possibilità e lo facciamo con due ospiti, però prima mi corre il dovere di dire ai nostri amici che non parlano italiano cosa andiamo a fare. Our beloved listeners, we welcome you from the studio in Chigiana Radio Arte, and we remind you that this broadcast will be conducted in Italian language. Riprendiamo la linea e introduco i nostri ospiti. Abbiamo Renzo Cresti con noi per la prima volta a Chigiana Radio Arte. Renzo, diamo il benvenuto.
Grazie e un saluto carissimo a tutti coloro che ci ascoltano.
Renzo Cresti è musicologo, è critico, è scrittore, è giornalista, anche musicista di fama, diciamo, nazionale ed internazionale, e siamo molto onorati di averlo con noi. Secondo ospite, ma che direi è il fondatore del concetto di Chigiana Radio Arte, è Nicola Sani, a cui diamo nuovamente il benvenuto ai microfoni di Chigiana Radio Arte. Ciao Nicola, ben ritrovato.
Grazie Federico, un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Chigiana Radio Arte.
Ecco, diciamo, Nicola Sani, direttore artistico dell'Accademia Musicale Chigiana e inventore e fondatore del Chigiana International Festival e conseguentemente, appunto, abbiamo detto, di Chigiana Radio Arte, questa piattaforma di radio e sound art. Direi di partire subito con te, Nicola, perché la radio del festival, appunto, segue questa tematica, quest'idea che è Tracce. Vogliamo un po' raccontare qual è la genesi proprio di questo tema.
Grazie Federico, prima di tutto un saluto a Renzo Cresti, grande amico, ma anche possiamo dire compagno di strada di tante.
Grazie Nicola, sai che sei stimatissimo.
Con Renzo c'è un rapporto anche di grande condivisione di temi, progetti, indirizzi e possiamo dire che lavoriamo come su percorsi paralleli, non sono purtroppo tante quante vorremmo le occasioni di incontrarci e
È
quindi
vero, è vero.
sono molto grato a Federico Fusi e a Chigiana Radio Arte di darci questa bella opportunità. Intanto, Federico, vorrei proprio sottolineare questo fatto del Chigiana International Festival che ha voluto costruire e creare una radio di bordo, e cosa che non è assolutamente comune tra i festival internazionali, e sono molto grato a Inner Room e alla collaborazione tua e di Martina Liscova che ci ha consentito di realizzare questo bellissimo progetto, cioè una radio che non solo sia testimone degli eventi del festival e che accompagni chiaramente le tematiche del festival, diciamo che costituisca un po' un eco, un riverbero delle tematiche del festival, ma che sia proprio un festival in se stesso, cioè Chigiana Radio Arte è un palinsesto parallelo che sviluppa attraverso il mezzo radiofonico e con le peculiarità del mezzo radiofonico, una progettualità che si inserisce perfettamente, organicamente nel tema del festival. Quindi è come se fosse un palinsesto che viaggia insieme alla programmazione degli eventi, diciamo, in tempo reale, cioè degli eventi sui palcoscenici, che viaggia radiofonicamente. Quindi grande spazio alla sound art, che è un genere che è una forma, diciamo, di comunicazione e di espressione artistica che si è sviluppata, diciamo, all'interno della progettualità sonora del XX secolo con una sua fisionomia, una sua dimensione propria. Sound art significa un tipo di espressione che coinvolge, che ha il suono come centro, punto di riferimento centrale, ma che si riproduce tramite il mezzo radiofonico, quindi attraverso una trasmissione per altoparlanti, quindi qualcosa che ha senso proprio perché avviene come forma di espressione tramite il mezzo della riproduzione sonora della sorgente cosiddetta acusmatica, no? Quindi dell'altoparlante. Dov'è che la sound art ha il suo punto, diciamo, anche caratteristico rispetto a quello che è una comunicazione musicale più, tra virgolette, tradizionale, cioè nell'esecuzione musicale più tradizionale? Nell'essere per eccellenza un territorio intercodice, cioè di inserire all'interno della propria progettualità diverse forme di comunicazione che hanno il suono come denominatore comune, quindi la parola, quindi anche l'espressione poetica come trasportando la parola scritta in una parola ascoltata, quindi la poesia sonora, che è stato uno dei territori più interessanti della sound art, insieme naturalmente a tutte le forme di emancipazione del suono, che non hanno necessariamente una scrittura predeterminata, ma che possono essere oggetto di una organizzazione, diciamo, teatrale, nel senso della teatralità sonora. Ecco, tutto questo fa parte del palinsesto di Chigiana Radio Arte e si inserisce perfettamente sia nella componente, diciamo, che si rivela attraverso il titolo Tracce, che adesso appunto andremo un po' a svelare anche nella sua forma, diciamo di progetto sonoro, ma anche nel personaggio che è al centro dell'attenzione del festival, cioè Gheorghi Ligeti. È molto interessante questa linea di programmazione che si chiama Ligeti Unchained, una specie di Ligeti scatenato, oppure a cui sono tolte le catene, però scatenato nel senso molteplice della parte del significato della parola, che rivela degli aspetti totalmente inediti che nessuna forma di esecuzione può rivelare. Quindi veramente nel Ligeti Unchained ci sono molti momenti di riflessione sulla figura di Ligeti che hanno sia, diciamo, da un punto di vista più biografico documentaristico, sia da un punto di vista di inedite o rarità sonore che difficilmente possono far parte di una normale rassegna dedicata a Ligeti. Quindi veramente è un'espansione prodigiosa e credo che pochi festival possano vantare una simile, diciamo, una simile rassegna e anche un simile medium come Chigiana Radio Arte. Da questo punto di vista è interessante il fatto appunto di poter anche dialogare radiofonicamente come stiamo facendo adesso, chiaramente perché anche questo è un messaggio che è destinato quindi ad avere altri ascoltatori, altri pubblici che non sono quello del pubblico che possiamo raggiungere qui a Siena. Pubblico che, colgo l'occasione per dire, è in grandissimo aumento, in grandissimo incremento. Posso dare anche un dato, cioè quando abbiamo cominciato l'apertura della prima edizione del Chigiana International Festival and Summer Academy 10 anni fa, questo festival e la Chigiana in generale avevano un'utenza di circa 6.500 persone, oggi siamo oltre 55.000 ed è però un numero in grande espansione. Tra l'altro è un dato ormai dell'anno scorso, è un numero in grande espansione che non tiene poi conto dell'utenza mediatica, a cominciare da Chigiana Radio Arte, ma anche per tutto quello che noi stiamo sviluppando sui social network e ovviamente con un media partner di eccellenza come la RAI, Radio Televisione Italiana. Voglio ricordare che venerdì sera avremo la diretta radiofonica e televisiva del concerto per l'Italia. Per quanto riguarda la televisione, andrà in Mondovisione per la prima volta e quindi insomma si tratta di una platea davvero molto molto grande e la Chigiana da questo punto di vista sta crescendo enormemente. Il concerto in Piazza del Campo avrà protagonista la Filarmonica della Scala con la direzione di Myung Woon Chung. È un modo bellissimo per festeggiare i nostri 10 anni, ricordando anche che Myung Woon Chung è stato allievo e docente dell'Accademia Chigiana, quindi c'è sempre un po' un legame di famiglia in tutto quello che facciamo. Anche Renzo è legato all'Accademia Chigiana, anche Renzo Cressi è legato all'Accademia Chigiana da tantissimo tempo, quindi insomma, diciamo, è sempre un ritrovarsi quello che noi cerchiamo di fare nel nostro percorso, lasciando, come diceva Federico, giustamente, tracce, quindi le tracce è qualcosa che si trova, ma anche qualcosa che si lascia nei percorsi che si attraversano.
Ecco Nicola, ma questo tema tracce da cosa nasce? Qual è la visione?
Allora, prima di tutto dobbiamo dire che ogni anno il Festival dell'Accademia Chigiana, dal primo anno in cui fu istituito, quindi nel 2015, anno in cui subentrò, diciamo, a quella che prima era la manifestazione, diciamo, principale dell'estate dell'Accademia Chigiana, che era la Settimana Musicale Senese, che era un festival nato nel 1939 che durava poco più di una settimana all'inizio di luglio, mentre il Chigiana International Festival nasce come festival accademico, cioè come Academy Festival, e abbraccia interamente il periodo estivo, cioè i 2 mesi dell'Accademia. Quindi un festival che dura 2 mesi e che presenta oltre 120 concerti, con anche opere liriche, e concerti sinfonici, liriche. Quindi diciamo è stata una grande espansione, estensione, diciamo, della Settimana Musicale Senese, ma soprattutto ha un'altra filosofia, cioè non è un festival in cui vengono invitate, a parte diciamo un paio di ospiti, come può essere appunto la Filarmonica della Scala, ma principalmente al 90% è un festival prodotto dall'Accademia Chigiana e dai suoi corsi, quindi docenti, allievi, con anche ospiti che si uniscono ai gruppi che vengono formati da docenti allievi o allievi tra di loro o docenti tra di loro, danno vita a questo bellissimo festival. Ogni anno c'è un tema intorno a cui si raccoglie tutta la programmazione del festival, un tema che non è una gabbia, non deve essere una gabbia, non deve essere un tema che permette associazioni e connessioni, e c'è un focus dedicato a un autore, a un grande autore contemporaneo. Per quanto riguarda i focus, abbiamo avuto l'anno scorso Luciano Berio, in precedenza Luigi Nono, Steve Reich, Karlheinz Stockhausen, Salvatore Sciarrino, Georgi Kurtak, giusto per nominarne alcuni. Per quanto riguarda i temi, ecco, per esempio una linea molto interessante è quella che stiamo seguendo da 2 anni. Il tema di 2 anni fa era From Silence, avevamo come focus Nono, quindi diciamo tanti legami anche all'interno tra il tema del festival e il compositore al centro dell'attenzione. Uscivamo dal Covid, abbiamo voluto sottolineare questo venire dal silenzio per andare alla ricerca non solo di una nuova prospettiva sonora, ma anche di una ritrovata possibilità e modalità di condividere l'ascolto insieme nel suo manifestarsi dal vivo. L'anno scorso invece il festival si è incentrato sul tema parola, cioè il rapporto tra la parola e il suono. Al centro dell'attenzione c'era Luciano Berio, anche qui una grandissima connessione. Forse Berio è tra gli autori del secondo Novecento che hanno maggiormente dedicato attenzione al rapporto sulla molteplicità di significato della parola, sulla polisemia del verbo, e in lavori come appunto Coro, con cui abbiamo inaugurato il festival, la sequenza per voce e molte altre sue composizioni, anche le sue ultime opere. Quest'anno Tracce. Tracce è proprio una specie di focus, di punto di, diciamo, di riferimento su quello che è stato seminato in questi anni. Queste tracce, cioè andiamo a cercare le tracce di questi percorsi che abbiamo un po' irradiato in questi 10 anni di festival, andando a ripercorrere alcuni momenti anche, diciamo, con la lente di ingrandimento, cioè ci soffermiamo su alcuni autori e non soltanto contemporanei, assolutamente. Beethoven, c'è molto Beethoven quest'anno, c'è molto Schumann quest'anno. Ci sarà naturalmente il consueto grande approfondimento sul barocco, che è tornato alla Chigiana in maniera molto, molto, molto evidente, con riflessioni, parentele, eccetera. E al tempo stesso l'avere scelto Ligeti, ci porta anche a riflettere sulle tracce che hanno fatto parte del percorso di questo grandissimo autore ungherese, cioè autori, quali sonorità, quali percorsi sonori sono confluiti nella sua prospettiva. Una prospettiva che è assolutamente centrale in un punto di volta importantissimo del secondo Novecento, che recupera l'eredità bartocchiana e anche per certi aspetti di una musica che comunque aveva fatto parte del bagaglio dell'avanguardia di Darmstadt di quegli anni, quindi principalmente la scuola di Vienna, la seconda scuola di Vienna, l'espressionismo Schönberg, Webern e Berg, però trasformandola in una diversa prospettiva. Quindi una prospettiva che apre, che mette il suono intanto al centro del processo compositivo e lo disarticola in una sorta di apertura, come di apertura che porta il suono a diventare una sorta di tessitura, di texture, di grande tela sulla quale si costruiscono tante minuscole microarticolazioni. E questo, diciamo, è chiaro, ma è manifesto fin dal primo concerto, un concerto che univa la musica di Georgi Ligeti, il suo concerto per violino e orchestra, il Violin Concert, con il capolavoro di Giacinto Scelsi per violino e grande ensemble, Anahit, insieme al concerto per orchestra di Béla Bartók. Quindi già questo era un po' una dichiarazione di intenti e, se vogliamo, un po' un modo di descrivere e di raccontare un festival che si intitola Tracce. Un altro esempio è stato il concerto di pianoforte di qualche giorno fa, eseguito, interpretato magistralmente da Eric Berch, che ha unito la musica ricercata per il pianoforte di Ligeti con le bagatelle di Beethoven, l'ultima composizione di Beethoven, quasi aforistica, quasi direi utopistica, come lo sono molte delle ultime composizioni di Beethoven, penso agli ultimi quartetti, alle ultime sonate del pianoforte, e la lontanissima musica di Girolamo Frescobaldi con il suo Ricercare nono, che rientra in Ligeti nell'ultimo movimento della sua musica ricercata. Il titolo ovviamente è emblematico da questo punto di vista. In questo, la musica di Georg Kurtag con i suoi aforistici Jacke Tocque, specie di scherzi, schizzi, diciamo, movimenti sospesi, di cui lui ha disseminato la sua produzione per strumento solista, per viola, ce ne sono per diverse modalità strumentali. E ecco, questo è stato un altro bellissimo concerto inserito in questo progetto. Ancora il Quartetto Prometeo, interprete di una bellissima serata con un nuovo quartetto commissionato dall'Accademia Chigiana di Emanuele Casale, analogamente commissionato dall'Accademia Chigiana la nuova scrittura radicalmente nuova del quartetto numero 8 di Salvatore Sciarrino e poi il primo quartetto di Ligeti. Primo quartetto in cui meno noto del secondo, ma ugualmente sorprendente e illuminante, perché si è proprio dimostrata la necessità di Ligeti. Parliamo di un quartetto scritto all'inizio degli anni 50, in epoca pre-Darmstadt, quindi di liberarsi letteralmente di tutta l'eredità bartocchiana, come dicevo prima, anche Schönberg e Weberniana, arrivando a delle conclusioni che sono già verso il Ligeti di atmosphere, il Ligeti di lontano, cioè il Ligeti della dimensione di apertura totale del suono a una sorta di micropolifonia che va a costituire queste forme quasi di galassie sonore che da una parte determinano poi lo sviluppo della scuola spettrale e dall'altra saranno anche un terreno con cui si confronterà un grandissimo compositore come Yannis Xenakis, mentre Giacinto Scelsi usa questo tipo di sperimentazione in termini anche di allargamento del concetto di centralità del suono come oggetto al cui interno si trovano una serie di grandi sfumature, nuance, cioè il suono diventa un oggetto che ha un centro e una periferia, creando una serie di relazioni tra polarità sonore vicine. Quindi questo tipo di concezione abbiamo cercato di evidenziare questa concezione nelle sue anche parentele che hanno nella ricerca di Ligeti un fortissimo accento, se pensiamo anche allo sviluppo della musica elettronica di Ligeti, che rimane sempre un po' in seconda battuta, ma invece ecco, una conferenza come quella di Keith Tazelaar renderà anche manifesto il fatto, farà conoscere al pubblico e agli allievi il fatto che una composizione come Atmosphere era nata inizialmente come composizione elettronica, come progetto per una composizione elettronica. E da qui appunto cerchiamo poi tracce che avvicinano questo progetto di relazione tra il suono e gli altri parametri, prima fra tutto il tempo e lo spazio, in un grandissimo compositore come Morton Feldman, di cui qualche giorno fa è stato eseguito dal Trio di Parma, il celebre trio, una composizione che dura 1 ora e 40 senza soluzione di continuità, senza movimenti interni, che è semplicemente un grandissimo capolavoro, ma anche una delle prime opere dove Feldman, su cui dove Feldman, diciamo, insiste sul suo concetto di annullamento delle coordinate spazio-temporali e dell'idea della continuità del suono tramite sequenze di avvenimenti, di accadimenti quasi epifanici, dove,
Certo.
ecco, quindi queste, diciamo, sono un po' degli esempi su cui stiamo sviluppando questo discorso di tracce, cercando di abituare l'ascoltatore appunto a seguire le tracce, ecco, di un percorso. Importante che tutto questo sia espressione chiaramente di un'accademia, ovviamente, cioè di una scuola.
Certo, assolutamente. Grazie Nicola per questa precisazione. Mentre notavo che il titolo del pezzo di Frescobaldi eseguito qualche giorno fa era Ricercare nono, che
Sì.
potrebbe essere una ricerca al futuro, no? Cioè, sempre mi sembrava
No,
importante sottolinearlo, e anche apre, diciamo, a delle considerazioni
tutti noi
alle quali.
siamo rimasti molto colpiti, anche perché se pensi che io sono ferrarese, così la mettiamo, la chiudiamo il cerchio.
Appunto, quindi rimetto a voi gli approfondimenti. Sentirei adesso Renzo Cresti, appunto, su questo tema delle tracce. Poi affronteremo anche il discorso della verticalità delle tracce, ma intanto prego Renzo.
Allora, io ho imparato molto da quello che ha appena detto Nicola. Voglio fare dei complimenti. Mi ha colpito questo esuberante pubblico, un incremento incredibile in 10 anni. Ed è una cosa fondamentale, perché per tanti anni la cosiddetta musica contemporanea non ha avuto pubblico. È sempre stata una musica estremamente raffinata, intelligente, ma un po' sdegnosa di proporsi a un pubblico, diciamo così, generico. E invece l'epoca della comunicazione, come si dice oggi, ha riportato non solo la musica, ma un po' tutte le arti, a riconsiderare il rapporto con il pubblico. Ed è molto bello che la Chigiana in 10 anni abbia decuplicato il suo pubblico. Questo sta a significare che da una parte c'è una speranza molto positiva che finalmente la musica di oggi possa rivolgersi a un vero auditorium, recuperando quella ricezione del suono che per tanto tempo invece era appannaggio degli addetti ai lavori. D'altra parte significa anche che Nicola Sani ha fatto un lavoro straordinario, perché, come ha appena accennato, il suo programma è un programma di una grande intelligenza. Un programma che va a sollecitare gli interessi del pubblico, che non sono soltanto quelli dell'ascolto di una novità, una prima esecuzione assoluta. Certo, c'è anche questo, soprattutto se vogliamo prendere l'ottica della contemporanea, è ovvio che bisogna anche incrementare la produzione nuova. Ma ci sono gli intrecci, e secondo me questa è la carta vincente che ha messo sul tavolo Nicola, cioè gli intrecci che si creano fra musiche e musiche, fra momenti storici diversi, fra culture diverse. E il concetto di intreccio è un concetto fondamentale nella cultura degli ultimi decenni. Ovviamente va fatto bene, perché noi siamo tutti intrecciati, ogni tipo di discorso si intreccia con un altro discorso, ma Bisogna vedere poi anche come viene fatto, qual è poi la funzione, dove vogliamo andare. E in questa nostra epoca, che è stata definita transitoria, cioè un'epoca quindi in cui Beethoven, Schumann, che appunto sono molto presenti nel cartellone, della Chigiana, sono elementi faro, elementi che possono costituire, so, nel basket si direbbe il pivot, cioè ci si può girare intorno a questi colossi, a questi monumenti del passato, per vedere cosa sono in grado ancora di irradiare. In fondo, la grande musica viene interpretata costantemente con l'andare del tempo, no? Cioè, Beethoven è stato interpretato nel momento storico suo, quindi fra fine 7 e inizio 800, ma poi viene interpretato via via che il corso della storia muta, cambia, e quindi c'è un Beethoven con interpretazioni ottocentesche, Beethoven con interpretazioni di primo Novecento, eccetera, eccetera, fino ad arrivare oggi. E questo regge, perché Beethoven è un monumento e quindi ha la possibilità di irradiare a seconda anche dei vari mutamenti della storia. Qui ci si può agganciare, qui ci si può agganciare con tematiche che possono essere strettamente musicali oppure un pochino più ampie a livello culturale, creando una rete di rapporti che accalappia il pubblico, direi, ecco, perché in questa rete di rapporti il pubblico può trovarci tante cose e se è guidato bene, come appunto sta facendo da anni Nicola Sani con i suoi programmi eccezionali della Chigiana, se è guidato bene il pubblico accorre. Mi sembra che questo sia un aspetto fondamentale fra i tanti aspetti che potremmo tirar fuori dai programmi della Chigiana, compreso anche questo ultimo. Ma l'incremento del pubblico è legato a tutto quello che ho appena detto ed è anche un esempio per tante altre rassegne o manifestazioni, perché finalmente riusciamo a respirare insieme a quello che è un ascolto che non sia più settoriale. Questo è indubbiamente un elogio grande che va fatto alla programmazione degli ultimi anni della Chigiana. Le tracce non sono altro che quello che ognuno dei grandi o piccoli compositori che sono presente, lascia in memoria, ma non in memoria, come dire, una memoria crepuscolare di ricordo, ma che lascia come dono. Ecco, la traccia in fondo è un dono, perché da lì si può ripartire, la posso seguire, no? Le tracce infatti generalmente si seguono, le tracce, no? Ecco, quindi le tracce sono fatte per essere seguite e per essere appunto immesse in questo grande mondo che è il mondo dell'arte contemporanea. Quindi qui potremmo anche aprire il discorso a una sorta di interdisciplinarità, dove varie tendenze si accavallano, si mescolano, ma è tutto legato a quel concetto che dicevo all'inizio, cioè il concetto di intreccio, quel concetto di intreccio che è stato fatto molto bene e che sicuramente poi il pubblico lo ha percepito, magari non è riuscito a capirne fino in fondo, ma quello non è importante. Il pubblico non è che deve capire fino in fondo com'è programmato un festival o come è fatta una composizione con i suoi giri armonici, con i suoi poliritmi. Quello è un aspetto, diciamo, legato a una professione specifica. Il pubblico deve essere avvolto, deve abbracciare la musica che gli viene proposta. E se gli viene proposta appunto con intelligenza e con sensibilità, questo viene percepito immediatamente ed accorre. Bravo Nicola.
Beh, scusami Federico se a questo
Prego.
punto intervengo subito, ma sono davvero commosso da queste parole di Renzo Cresti, dette proprio da qualcuno che, come lui, che veramente ha una grandissima consapevolezza di ciò che significa, diciamo, oggi proporre nuova musica nel tempo che viviamo. È veramente per me un giudizio, sono parole molto lusinghiere, per cui sono davvero commosso, ti ringrazio molto e so che sono molto sentite, nel senso che
Sì, sono accalorate anche.
sì, no, nel senso che anche Renzo fa un lavoro eccezionale, devo dire, più diciamo sul versante, se vogliamo, del teatro musicale contemporaneo, ma anche non solo, e su questo tema sta facendo cose assolutamente straordinarie che mi vedono anche quando possibile partecipe perché ed è grazie, no, devo dire appunto che grazie a una di queste sue iniziative proprio di sostegno e promozione e anche realizzazione e produzione di teatro musicale contemporaneo, a una di queste iniziative che è legata a un'altra traccia importante di questo festival che è quella pucciniana, e cioè da un incontro proprio nel Festival di Teatro Musicale dedicato, intitolato a Puccini, che, di teatro musicale contemporaneo, che realizza anche con seminari, residenze, masterclass Renzo Cresti a Lucca, è nata l'idea di creare questo progetto che si chiama The Butterfly Equation, e cioè l'equazione della farfalla, affidato a Thomas Cornelius Daisy, che andrà in scena nel Festival dell'Achigiana per la prima volta, una nuova produzione. Affidata al compositore austriaco Thomas Cornelius Daisy, ed è un'opera molto interessante basata su carteggi pucciniani, ma che utilizza il centenario pucciniano per guardare verso gli orizzonti della nuova teatralità
Sì,
musicale.
per andare oltre, perché in fondo il soggetto, detto in una parola, è quello che accade a quel povero bimbo che assiste al suicidio della mamma e che poi l'opera di Puccini lo lascia lì, che cosa fa, quale sarà il suo destino? Ecco,
Esatto.
appunto, quindi
Non facciamo
proprio
spoiler, ma
qui.
l'opera parla di questo,
Eh
appunto.
sì, l'opera parla di questo, lui parte da lì e poi costruisce, tra l'altro anche con una strumentazione molto particolare, perché sono cinque pianoforti.
Cinque
No?
pianoforti, cinque voci di soprano e una voce recitante con la regia di Alessio Pizza, che questo succederà il 24 agosto al Teatro dei Rinnovati, per cui chi vuole sapere come va la storia ha la possibilità senz'altro di venire a vedere questa bellissima produzione che poi andrà a Vienna le settimane dopo per
Sì,
essere nel programma del Musiktheatertag di Vienna, il Festival di Teatro Musicale di Vienna molto importante, ma appunto l'incontro con Thomas Cornelius Daisy è avvenuto proprio a Lucca, complice il Festival di Renzo Cresti. E Girolamo D'Erago.
mi reputo colpevole, sì.
Assolutamente. Galeotto, Galeotto. Senti, Federico, ecco, se vogliamo passare adesso magari alla seconda parte del nostro colloquio.
Direi che è interessante questo, visto che si parla di teatro, direi questo sipario che si è aperto, perché appunto ci svela delle tracce, in un certo senso, e anche, come diceva, Renzo, degli intrecci, nel senso chiaramente, virtuoso del termine.
Delle
Quindi,
sottotracce in questo caso.
in questo caso, sottotracce, sottotracce, sì. Ecco, il titolo del Chigiana Radio Arte è Tracce verticali, che è maturato all'Accademia Chigiana, se vogliamo essere precisi, visto che parliamo di tracce, anche diciamo il luogo, cioè al Chigiana Art Café, perché essendo un'accademia, un posto di incontro diciamo di artisti, e quindi c'è anche questa tradizione dell'incontro nel caffè, dove appunto noi come Radio Arte eravamo stati colpiti da questo tema delle tracce in relazione a un parallelismo che avevamo riscontrato con il capitolo 13 del libro dell'Esodo, cioè le colonne, la colonna di fuoco Tito e la colonna di nubi che anticipavano e seguivano il popolo verso la terra promessa, e le abbiamo viste come delle tracce, anch'esse, ma delle tracce verticali, partendo da un'esperienza visiva, appunto, in un certo senso. E da lì abbiamo detto: ma la traccia non è soltanto qualcosa di orizzontale, ma si può pensare anche a una traccia verticale. E appunto con Nicola si è aperto questo, direi, profondissimo, va bene, campo della verticalità, del suono. Renzo, cosa possiamo dire in questo senso?
Ma io credo che la verticalità sia un elemento che ha sempre accompagnato perlomeno la musica classica, dotta, chiamatela come volete, cioè la musica quella d'arte, fino dall'inizio anche della nostra storia. Pensiamo per esempio che la nostra storia inizia con il canto gregoriano, e se non è verticale quello, cioè è una musica che in realtà non dovrebbe neanche chiamarsi canto, perché è una forma di preghiera. Canto lo chiamiamo noi, fu chiamata no, successivamente, quando poi entrarono le scuole cantorum, ma come nasce come preghiera. Quindi non è neanche una forma di canto. E ancora oggi, non solo le pratiche religiose nostre, cristiane, ma direi le pratiche delle religioni di tutto il mondo, insomma, da quelle induiste a quelle ebraiche, musulmane, eccetera, sono sempre alla ricerca di una verticalità che è appunto tipica di una meditazione. Infatti non soltanto appartiene alla musica religiosa, ma appartiene anche alla musica laica, profana, in quanto anche il laico ha la sua verticalità, no? Cioè ha la sua forma di meditazione, di approfondimento del proprio essere, approfondimento anche del proprio esserci, dell'essere all'interno di una collettività. Se noi ripercorriamo un po' la storia della musica, è una storia della musica verticale. Raramente la musica vuole essere puramente descrittiva. Oppure dobbiamo spostarci un attimo, in quanto è molto importante parlare anche di funzioni. È chiaro che la musica ha tante funzioni. Se noi ci spostiamo e guardiamo, o meglio, ascoltiamo musiche che hanno una funzione ludica, hanno una funzione, per esempio, la musica a ballo di qualsiasi età, beh, ecco, in quel caso forse la verticalità non c'è, in quanto la funzione della musica è quella di riempire uno spazio vuoto, è quella di far compagnia con una canzone, è quella appunto di far ballare i giovani, eccetera. Quindi ben vengano queste funzioni che sono connaturate proprio alla storia della musica, e che sono ancora oggi presente, sì, a livello, diciamo così, etnomusicologico, cioè nelle funzioni che rappresentano i momenti di una collettività, sia anche a livello, commerciale, no? Cioè, ecco, non mi sentirei di dire che la musica leggera è verticale. La musica leggera appartiene a una funzione, appunto, ludica, di divertimento, e quindi più orizzontale, se vogliamo usare questo paragone fra orizzontalità e verticalità. Ma però, ecco, torno a dire che la musica, la grande musica, la storia della musica, di cui noi siamo figli, è una storia della musica verticale. I musicisti che sono stati citati prima da Nicola Sani, beh, appunto quelli storici come Beethoven fino a Ligeti, hanno tutti una ricerca, direi quasi ossessiva, no? Quasi ossessiva della verticalità, cioè di sondare il proprio essere, no? Poi i romantici ne erano veramente ossessionati fino alla pazzia. Appunto, prima citavamo Schumann, e credo che questa sua ossessione di verticalità sia proprio probabilmente una delle cause che lo portò alla pazzia. Indubbiamente tutta la storia della musica, anche del Novecento, ma anche quella strettamente contemporanea, tende alla verticalità, perché la verticalità è sinonimo appunto di una ricerca profonda e interiore, che trova chiaramente il suo apice nelle musiche religiose di qualsiasi confessione, ma che però è comunque presente nella musica di ogni epoca e di ogni cultura. In fondo, la straordinaria potenza che ha la musica è legata proprio al suo poter essere verticale, cioè a poter scuoterci dal di dentro e trasformarci anche dal di dentro. Questo aspetto quasi demoniaco, o se vogliamo angelico demoniaco, è stato ben notato anche da Nietzsche, molti suoi scritti, in cui lui appunto parla di quanto potere abbia la musica nello sconvolgere l'essere umano. E questo è proprio appunto un potere legato alla verticalità. Più o meno mi sentivo di dire questo. Poi è chiaro che sul concetto di verticalità si può scendere nei particolari, si possono dire tante altre cose, ecco, ma sicuramente la musica alta, la musica d'arte è una musica verticale.
Quindi, se possiamo riallacciarci un po' al discorso delle tracce, queste tracce verticali tu le riporti a una posizione, a una tendenza, a una protensione verso una verticalità. Esiste però anche una tecnicità della traccia, l'avvento, per esempio, dell'elettronica, no? Che ha creato una sua verticalità, anche tecnica, fattiva.
Certo, ma l'elettronica però è un mezzo. Sarebbe come dire che, non so, quando viene messo a punto il violino, ma il violino è un mezzo. Prima veniva fatto con la viola da braccio, poi verrà fatto col violino, ma la musica è la finalità. Quindi l'elettronica certamente come qualsiasi mezzo è estremamente importante, è estremamente importante anche saperlo controllare, non lasciarsi prendere troppo dal mezzo, no? Adesso si parla molto anche di intelligenza artificiale, no?
Sì, certo.
Ecco, l'intelligenza artificiale è utilissima. Io parlavo insomma, un paio di giorni fa con un mio amico medico, mi ha fatto due o tre esempi, insomma, da rimanere a bocca aperta, di quanto può essere utile l'intelligenza artificiale. Può essere utile anche come alla composizione, per poter fare una composizione assistita, ma certamente rimane un mezzo. Poi deve essere comunque l'uomo a programmarlo e a dirgli quale finalità vuole ottenere, perché l'intelligenza artificiale, come qualsiasi mezzo, non è in grado, essa in quanto tale, non ha coscienza e quindi no, non può autoprogrammarsi. L'uomo sì, ecco perché per esempio la musica elettronica a volte si sentono dei giochini fatti con i mezzi elettronici, semplicemente per trovare degli effetti. Ecco, questo è un pessimo uso della musica elettronica. La musica elettronica può fare molto di più, può appunto inserirsi in quel discorso della verticalità e quindi di sondare con mezzi anche molto efficaci, molto particolari, quali sono appunto le esigenze di una verticalità contemporanea. Ecco.
Ecco, grazie Renzo. Io passerei adesso a Nicola Sani con appunto la ripresa da quello che fu un po' anche il senso del primo incontro intorno a questo tema, tracce verticali, che mettessi in evidenza te, Nicola, che era proprio questo aspetto di come percettivamente era cambiato la visione del suono proprio con l'avvento dell'elettronica, con la traccia e quindi con la sua verticalizzazione in termini visivi.
Ma intanto, come sempre, Renzo Cressi ha messo in moto una quantità di suggerimenti, di idee meravigliose, Non so adesso come farò a concentrare tutto quello che vorrei dire dopo quello che lui ha detto, perché davvero ha detto le cose straordinarie. E cioè, allora, intanto un titolo è sempre una vertigine, no? Per cui io credo che in questo Tracce Verticali radiofonico sia veramente un crash straordinario, un bellissimo titolo, soprattutto associato a un progetto radiofonico. Mentre parlava, Renzo ha citato un nome a me. Cioè, diciamo una silloge a me molto cara, che è quella di Musica Verticale. Musica Verticale, vorrei ricordare, è stata anche una straordinaria società, associazione di concerti che si è formata a Roma all'inizio degli anni 70 per volontà di due grandissimi compositori. Uno è ancora vivente, per fortuna è con noi, l'altro purtroppo ci ha lasciato, Walter Branchi e Guido Baggiani. È stata una delle prime, penso, organizzazioni di concerti proprio creata per evidenziare il senso del progetto di una musica verticale, che poi appunto non è una musica altra, ma è un modo di leggere, di leggere un percorso musicale che va dal Rinascimento fino ai giorni nostri, se non addirittura prima. Ma musica verticale è anche la musica dei Gabrielli a Venezia, della scuola veneziana, anche
Certo,
l'organo di San Marco e le polifonie che ne scaturivano nello spazio. Diciamo che appunto l'idea di porre l'accento sulla verticalità della musica è quello di cui parlavo anche prima, cioè il punto centrale è il suono come centro del progetto compositivo, e quindi il fatto che l'attenzione viene posta sulla verticalità anziché sull'orizzontalità della sequenza, vale a dire spazio, tempo barra spazio versus tensione sequenziale, melodica, eccetera. E questo sicuramente è uno dei grandi lasciti del secondo Novecento, ed è uno dei temi per me più interessanti, quindi lavorare dentro la verticalità del suono. L'elettronica, da questo punto di vista, come tecnologia, come mezzo, come giustamente sottolineava Renzo, e poi dirò una cosa proprio sull'intelligenza artificiale. La tecnologia ci ha aiutato, ecco, vi ricordate quando all'avvento della musica elettronica c'erano queste profezie quasi millenaristiche: ah, la musica elettronica distruggerà gli strumenti. Non è mai stato così falso. La musica elettronica e le tecnologie elettroniche soprattutto hanno aiutato a conoscere molto meglio lo strumento. Ci hanno consentito di entrare all'interno del suono e quindi conoscere la struttura verticale, conoscere la parametrizzazione, l'organizzazione armonica, l'organizzazione frequenziale. Quindi quel tipo di visione del suono come oggetto complesso al proprio interno viene proprio dalla possibilità di utilizzo delle tecnologie elettroniche che ci hanno consentito di aprire il suono come una scatoletta praticamente e di entrare al proprio interno. Questo lo ha fatto in termini molto sperimentali e artigianali un grandissimo visionario come Giacinto Scelsi, che voglio ricordare nacque nel 1905, quindi fa parte della generazione precedente agli sperimentalisti dell'elettronica degli anni 50 e dei successivi, e poi naturalmente della generazione IRCAM cosiddetta, per chi ha più lavorato con le tecnologie digitali. Ma il senso è proprio quello di entrare, di usare la componente sonora nella sua costruzione fisica e quindi parametrica e quindi verticale. Questo mette l'accento anche su un percorso del Novecento molto interessante, che appunto oggi deflagra nel secolo in cui viviamo e che ci consente di sviluppare sicuramente questi parametri in una maniera unica e incredibilmente avanzata all'interno dell'idea di concezione dello spazio, ovvero il suono è un oggetto che si relaziona ad altri oggetti che diventano centrali in una progettazione di spazio compositivo. Quindi la composizione è veramente un sistema di relazioni tridimensionali, quindi verticali, non una bidimensionalità nero su bianco che scorre nel tempo. Il tempo stesso, già con Feldman, appunto, abbiamo l'idea di annullamento della percezione sonora nel suo rapporto di pulsazione ritmica. ma tutto diventa una sorta di accesso frame by frame alla partitura. In questo senso, un grande compositore che ha lavorato su questa atemporalità della costruzione della partitura è Mauricio Kagel. Cioè, l'idea che la partitura si assomigli sempre, la costruzione della partitura assomigli sempre di più all'idea cinematografica, cioè alla costruzione filmica, in cui si lavora su parzialità del tempo che vengono poi ricostruite in una successione organizzata secondo determinati criteri di associazione sonora. Quindi è il suono che porta avanti il rapporto, quindi che determina i rapporti. Questo per me è una bellissima intuizione. C'è però un ulteriore scatto semantico, e cioè con tracce verticali, attraverso il mezzo radiofonico, si apre anche il tema della traccia come forma di comunicazione nell'ambito della costruzione della registrazione, diciamo così, della realizzazione in studio di registrazione. La radio trasmette qualcosa che viene precedentemente registrato. Certo, c'è la trasmissione live, per carità, però anche la trasmissione live va a finire in tracce di che vengono poi trasmesse in tempo reale. Quindi l'organizzazione in tracce fa parte della costruzione del suono radiofonico. E questo mette in evidenza proprio l'essenza di un mezzo che lavora sulla composizione di tracce verticali. Se noi prendiamo una partitura, diciamo, di una composizione che viene trasferita in qualsiasi modo si voglia su un mezzo, per essere diffusa su un mezzo radiofonico, viene realizzata su quello che si chiamava nel mondo analogico un multitraccia. Oggi è un sistema di editing digitale, ma che ti presenta comunque una sequenza di tracce verticali. E questo è un fatto molto interessante, perché vuol dire pensiamo alla mediazione, alla radio come sistema di mediazione radiofonico, e quindi di mediazione tra la musica dal vivo. Quindi ci sono molte ragioni per cui tracce verticali ha molto senso perché appunto ritorniamo all'idea della verticalità del suono, come aveva detto Renzo prima, e poi però ha qualcosa che è veramente peculiare del mezzo radiofonico nel momento in cui trasmette un evento musicale, un evento che può essere di sound art, può essere una composizione musicale, cioè, ma passa attraverso l'idea di una costruzione per tracce verticali. Concludo dicendo, purtroppo dopo, come vi ho detto, vi devo lasciare, ma penso che stia diventando davvero un discorso potrebbe durare ore, per cui
All'infinito, certo.
all'infinito, infinito. Però un'altra suggestione molto importante da Renzo, quando ha parlato di intelligenza artificiale, di aiuto alla composizione, quindi computer aided composition, come c'è proprio una linea. Allora, non dobbiamo dimenticare, a proposito di profezie millenaristiche sulla intelligenza artificiale, che le prime ricerche di applicazione dell'intelligenza artificiale non soltanto all'arte, ma insomma in generale a criteri di formalizzazione algoritmica legata alla musica, e cioè è proprio ai laboratori Bell negli Stati Uniti e a Princeton che nella prima metà degli anni 50 si comincia a lavorare su applicazioni di processi di intelligenza artificiale in musica. E proprio la problematica della formalizzazione di processi algoritmici per la determinazione di decisioni in senso compositivo vengono fatte in quegli anni con Milton Babbitt, Randall, Max Mathews, eccetera. E questo è stato qualcosa che ha portato avanti una serie di criteri molto importanti per diversi compositori, primi fra tutti Philippe Manoury, di cui ascolteremo quest'anno uno alla Chigiana nell'esecuzione di Anton Gerzenberg con lo stesso Manoury per la parte, diciamo, di Live Electronics, di una composizione come Pluton. Pluton è un pezzo per pianoforte e Live Electronics. Sarà esattamente il 24 di il 24 di luglio, l'esecuzione nella chiesa di Sant'Agostino, e sarà molto interessante, in cui la parte elettronica risponde all'input della parte pianistica, reagendo sulla base, parliamo degli anni 80, una delle prime composizioni create all'IRCAM, ed è un po' la summa di un percorso che aveva anche coinvolto l'MIT di Boston, eccetera, risponde sulla base di regole dinamiche impostate secondo criteri appunto di intelligenza artificiale che analizzano le possibilità di risposta sulla base naturalmente dei criteri estetici del compositore. Ora è chiaro, come diceva Renzo, che ci sono migliaia di giochetti oggi che vengono realizzati tramite intelligenza artificiale o produzioni commerciali che utilizzano criteri di intelligenza artificiale. Dice, vabbè, ma allora gli arrangiamenti non saranno più umani, saranno fatti dalle macchine. E vabbè, cioè, è tipico dei processi industriali cercare di massimizzare i tempi ottimizzando le risorse, cioè meno risorse possibili, tempi sempre più veloci. Quindi, vabbè, questo fa parte di tutto quello che è che rientra nel mondo commerciale, ma nel mondo invece della produzione artistica c'è da aspettarsi, come diceva Renzo, penso molto interessanti novità e molto interessanti sviluppi. Anche, ecco, cito un altro compositore che ci ha lasciato qualche anno fa, che è stato Jean-Claude Risset. Jean-Claude Risset aveva utilizzato uno strumento della Yamaha come il Discclavier, cioè un pianoforte controllato dal computer, proprio per sviluppare al CNR di Marsiglia delle ricerche proprio sulla base del rapporto tra interprete e autore, sviluppando criteri di intelligenza artificiale.
Certo, anche la musica stocastica, per esempio, no?
Certo.
Ma io credo che, come tutte le novità, c'è sempre qualcuno che è dubbioso, pensa che ci siano chissà quali disastri e disavventure. Invece noi siamo positivi, cioè le accogliamo con molta fiducia. Poi è ovvio, come tutti i processi vanno controllati, no? Controllati, dipenderà da chi li controlla, la sapienza di chi lavorerà con queste macchine, le idee, le prospettive che queste macchine possono realizzare, chi vivrà, vedrà, come si dice, ma io sono molto positivo.
Grazie molte. E in conclusione vi chiederei, proprio con due parole, una definizione nuova, guardando avanti, quindi lasciando tracce di musica verticale.
Ma io lascerei l'auspicio di nuove sonorità animate da pensieri verticali.
Renzo?
Dal presente al futuro.
Benissimo, noi ringraziamo allora i nostri ospiti Renzo Cresti e Nicola Sani, con i quali abbiamo attraversato questo lunghissimo ma compattissimo percorso sulle tracce verticali, ricordando la programmazione di Chigiana Radio Arte che mette il focus proprio su questo tema ogni domenica con un autore molto interessante, Philippe Petit, che ha proprio lavorato su queste tracce mettendole insieme. Ormai la traccia fa parte del bagaglio iconografico, iconologico. Del radio e sound artista contemporaneo, quindi tutto ciò che è stato detto poi viene ritrovato nei brani che Chigiana Radio Arte passa e anche rielaborato in forma nuova. Per cui diamo l'appuntamento a questo ascolto monografico, così come diamo l'appuntamento al prossimo Lasciare Tracce, appunto, che sarà tra musica e fotografia, rapporto tra verticalità, tracce verticalità, musica e fotografia. Ringraziamo di nuovo Renzo Cresti, grazie Renzo,
Grazie agli
grazie Nicola, anche con un
ascoltatori.
caro saluto a tutti, diamo la linea a studio.